Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian. Iniziamo il programma di questa mattina con la politica australiana e lo facciamo in compagnia di Chiara De Lazzari, ricercatrice alla Swinburne University, che è con noi in diretta nei nostri studi. Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
Buongiorno Carlo, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Chiara.
Allora iniziamo dalla Siria, cercando di ricapitolare che cosa è successo la scorsa settimana. Ricordiamo, a seguito di un attacco con armi chimiche, questo è avvenuto nella provincia di Idlib, gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili Tomahawk diretti verso le basi che avrebbero lanciato l'attacco, e nel fine settimana il primo ministro Malcolm Turnbull ha appoggiato questa risposta americana. Ascoltiamo le sue parole.
This was a proportionate response by the United States and as the United States have said, it is not designed to overthrow the Assad regime. It is a proportionate and calibrated response. Designed, of course, to prevent that airfield being used to deliver chemical weapons again, but it is not we are not at war with the Assad regime.
Allora, tutta la situazione è riassunta in una dichiarazione di Malcolm Turnbull, una risposta calibrata e mirata a quello che è successo, ma assolutamente non un atto di guerra contro il regime di Assad. Allora, come si posiziona, Chiara, il governo australiano in questa complessa situazione?
Sì, il commento del primo ministro non ha tardato ad arrivare e che ha definito comunque questo attacco americano un attacco rapido e giusto. Turnbull ci ha tenuto a ribadire che l'Australia in questo momento non è impegnata in alcuna azione militare per quanto riguarda gli interventi in Siria a sostegno degli Stati Uniti, ma che qualora gli Stati Uniti richiedessero l'appoggio, l'Australia sarà in prima linea ad aiutare gli Stati Uniti in questo tentativo comunque di fermare, non tollerare l'uso di armi chimiche in questa guerra in Siria. Oltretutto c'è da dire che Turnbull ha detto che il governo australiano era stato avvisato preventivamente di questo attacco. Di conseguenza, nonostante gli screzi che ci sono stati e le problematiche di comunicazione da quando c'è stato l'insediamento di Trump e della sua amministrazione, comunque l'Australia e gli Stati Uniti mantengono una forte connessione dal punto di vista strategico-militare e di conseguenza l'Australia sarà a disposizione qualora servisse per quanto riguarda gli futuri interventi che gli Stati Uniti vorranno fare proprio nel territorio siriano.
Ecco, vorrei sottolineare quello che ha detto ancora una volta Turnbull: non siamo in guerra contro il regime di Assad, quindi questo esclude qualsiasi intervento militare diretto, boots on the ground, statunitense e australiano.
Chi lo sa, in questo momento non si sa, è proprio imprevedibile. Anche del resto l'azione statunitense è stata come definita rapida, proprio perché è stata una decisione presa molto rapidamente. Il fatto che comunque l'utilizzo di armi chimiche che non sono tollerate dalle convenzioni internazionali sicuramente hanno scaturito grande attenzione dal punto di vista degli Stati Uniti, in generale comunque dal Consiglio Generale delle Nazioni Unite, e di conseguenza gli Stati Uniti sono sentiti in dovere, come spesso accade, di intervenire in questa situazione. E del resto non si sa che cosa succederà, bisogna vedere comunque gli sviluppi all'interno della Siria per capire che cosa succederà
in futuro. Una tempistica quella statunitense che ha anche alzato qualche sopracciglio, appunto una risposta persin troppo rapida, quindi c'è anche l'ipotesi che in realtà fossero attacchi già pianificati da tempo e che aspettassero una ragione.
Probabilmente sì, in realtà la situazione geopolitica è molto più complessa. Attaccare Assad significherebbe comunque incrinare i rapporti con la Russia, come si è già visto. La situazione non è una situazione bipolare in cui ci sono gli Stati Uniti e il governo di Assad o comunque chi ha utilizzato le armi chimiche in questo caso. Si dice che non è comunque contro una azione contro il governo di Assad, ma nello stesso tempo si dice anche che il regime di Assad in tutti questi anni comunque ha creato problematiche all'interno della Siria di per sé, di conseguenza si ipotizza che comunque mantenere il regime di Assad non potrà comunque portare alla pace, di conseguenza c'è questa diatriba nel capire se effettivamente questo attacco era in realtà un attacco mirato proprio nei confronti del regime di Assad o più in generale dare di nuovo una voce, comunque gli Stati Uniti, riportare in auge la propria voce a livello internazionale e dire: noi vi controlliamo, attenzione, perché questa cosa non si fa.
Chiara, il panorama internazionale è molto volatile per quanto riguarda il terrorismo. In Svezia venerdì un uomo alla guida di un camion ha investito e ucciso 4 persone, ferendone 15. Nelle ore scorse, come abbiamo sentito anche al giornale radio, in Egitto ci sono state decine di vittime in 2 chiese. Il governo australiano ha mostrato anche segni di preoccupazione, ha avvisato i cittadini che si recheranno in Turchia per il 25 aprile per le celebrazioni di Anzac Day di aver ricevuto informazioni riguardanti alla possibilità di attacchi. Sembrano preoccupazioni fondate, Chiara?
Diciamo che le problematiche in quella regione del pianeta, tutti i vari avvenimenti, non per ultimo quello che è successo durante il weekend, creano molta preoccupazione al governo australiano. Di conseguenza dobbiamo ricordare che le celebrazioni di Anzac Day nella penisola di Gallipoli si trova in Turchia. Di conseguenza le problematiche all'interno di quella regione sono numerose, non per ultimo tutti gli attentati terroristici che sono susseguiti proprio in Turchia stessa. Le celebrazioni si faranno, quindi il governo ci ha tenuto a ribadire che le celebrazioni si faranno, ciò nonostante si chiede cautela e allerta nel viaggiare in Turchia, specialmente a non stanziare troppo a lungo ad Istanbul e ad Ankara, quindi nelle città principali dove comunque ci sono stati recentemente attentati terroristici. Il governo neozelandese appoggia la visione comunque del governo australiano, entrambi sostengono che bisogna avere cautela. Per ora nessuno dei due governi sconsiglia di recarsi alle celebrazioni, ma nello stesso tempo di viaggiare con cautela. In realtà bisogna un po' capire anche cosa significa questo, perché avere estrema cautela, non viaggiare verso le grandi città, in teoria come sappiamo bene per raggiungere questi posti comunque bisogna passare tramite le capitali per forza, quindi di conseguenza però il governo non se l'è sentita di annullare le celebrazioni, non se l'è sentita per ora di invitare i cittadini australiani a non recarsi nel luogo.
Ma quindi non c'è la sensazione che abbia ricevuto qualche soffiata dai servizi segreti su preparazioni di attentati?
In realtà non si capisce bene, perché la gestione dell'evento di per sé è affidato alla polizia locale. Quindi, proprio perché si trova in Turchia, la protezione proprio della zona è affidata alla Turchia stessa. Secondo me, da quel che ho potuto leggere, comunque la percezione è che il territorio in questo momento è stato soggetto comunque a attentati terroristici e non è una parte sicura del mondo in questo momento. Di conseguenza, perché portare i cittadini australiani a ulteriori rischi recandosi in quel luogo? Del resto sappiamo benissimo che le celebrazioni dell'Anzac Day sono molto importanti per quanto riguarda le celebrazioni all'interno della storia comunque australiana. Di conseguenza è proprio per questo motivo che il governo non se l'è sentita di cancellare l'evento.
Noi stiamo parlando insieme a Chiara De Lazzari, ricercatrice alla Swinburne University, in diretta dagli studi di Radio SBS. Noi passiamo a occuparci di questioni interne. Ad un mese dalla presentazione della nuova finanziaria del governo, che avverrà il 9 di maggio, su questo tema si è espresso nel fine settimana Tony Abbott, e l'ex primo ministro ha difeso le misure del 2014. Lo ricordiamo, è stato un budget veramente impopolare, tra l'altro viene valutato come una delle cause maggiori della sua poi rovina politica. Abbott ha difeso il suo budget contro una revisione che è stata operata dal suo stesso partito. Quali sono i dettagli?
Continuano gli screzi all'interno del Partito Liberale. Problematiche interne che ormai abbiamo visto da numerose settimane. Non per ultimo proprio l'attacco al budget del 2014 che era stato approvato, appoggiato dal governo Abbott all'epoca e poi appoggiato poi dal Parlamento che l'aveva votato. Durante una revisione della campagna elettorale del 2016 che è stata condotta da Andrew Robb, ex direttore del Partito Liberale, ex ministro, è stato accusato Abbott di aver promosso questo budget che ha creato moltissimo scontento tra gli elettori, e questa impopolarità del governo liberale ancora ha avuto delle ripercussioni successivamente proprio nell'elettorato del Partito Liberale stesso. Di conseguenza Rudd ha oltretutto detto che non è stato approvato questo budget con un'attenta ricerca preventiva. Di conseguenza, questo budget ha causato grandissima impopolarità proprio per questo motivo. Il Partito Liberale continua ad accusare Abbott anche del fatto che dell'impopolarità precedente e oggigiorno dell'impopolarità del partito, i sondaggi danno il Partito Liberale in picchiata, di conseguenza si deve trovare in qualche modo un capro espiatorio, e quanto pare Abbott continua ad essere comunque etichettato come colui che ha creato grandissima impopolarità.
Ma quindi si sta passando al Tony Abbott continua a intervenire nel governo, al facciamo continuare a intervenire Tony Abbott sull'operato del governo per appunto
togliere l'attenzione forse anche.
In realtà sembra un po' di sì, nel senso che sappiamo benissimo che Tony Abbott non si è fatto da parte e che comunque continua ad avere gran voce all'interno dei media. Nello stesso tempo però viene anche usato certe volte come capro espiatorio. In questo caso l'associazione campagna elettorale 2016, budget 2014, magari c'è sicuramente un fondo del fondamento su quello che è stato detto, che magari non c'era stata un'attenta ricerca nel implementare un budget che poi è stato impopolare. Nello stesso tempo però sembra quasi che certe volte ci sia bisogno di trovare un capro espiatorio per spiegare comunque questa impopolarità del partito che si è venuta a creare specialmente negli ultimi tempi.
Senti Chiara, due parole proprio in conclusione. Il primo ministro Malcolm Turnbull in questo momento non è in Australia perché si sta dedicando a una serie di visite diplomatiche in India in questi giorni.
È stato prima visitato la Papua Nuova Guinea, dove ha incontrato il primo ministro Peter O'Neill. Questo viaggio è stato fatto proprio per rafforzare i rapporti economico-politici con il paese, ma soprattutto per discutere il futuro del centro di detenzione di Manus Island, che come sappiamo bene è uno degli aspetti più controversi comunque di questo governo e comunque della posizione per quanto riguarda l'immigrazione australiana. Nello stesso tempo poi successivamente si è recato, quindi da domenica Turnbull si trova in India, dove ha incontrato e sta incontrando Modi, e per rafforzare comunque rapporti politico ed economici con il paese. L'obiettivo è quello di discutere opportunità economiche, ma anche di sfruttare questa connessione con il paese proprio per avere dello sviluppo anche a livello scientifico e di innovazione. Quindi non solo un impegno economico è una visita comunque istituzionale, ma diciamo che anche un tentativo di rafforzare anche i rapporti personali, perché no, tra Modi e Turnbull.
Allora, noi ti ringraziamo Chiara per il tuo intervento e ti ritroviamo sicuramente nelle prossime settimane. Noi abbiamo parlato con Chiara De Lazzari, ricercatrice della Swinburne University.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.